Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Suteri in studio per l'edizione del Voce Giornale di giovedì 6 gennaio 2022. Tre persone, una ragazza di 29 anni, un ragazzo della stessa età ed un uomo di 50 anni, sono rimasti coinvolti nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale che ha inevitabilmente causato disagi molto pesanti al traffico sulla statale 42. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 17 nel tratto tra l'uscita di Boari e quella di Darfo all'altezza del cimitero di Montecchio. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda guidata dalla 29enne in direzione Breno ha invaso l'opposta corsia di marcia, costringendo un mezzo pesante guidato dal 50enne a sterzare. Il camion, che trasportava oltre 200 quintali di carico, ha prima divelto il guardrail per 300 metri ed è poi finito nella scarpata circostante. Se l'uomo è uscito dal mezzo con le proprie gambe, fortunatamente senza ferite, a destare le maggiori preoccupazioni sono state le condizioni della 29enne, che i soccorritori giunti sul posto hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. È stata quindi portata tramite l'elicottero giunto da Sondrio all'ospedale di Sondalo con traumi multipli al torace e dagli arti. Il ragazzo che viaggiava con lei ha invece riportato un trauma toracico ed è stato trasportato all'ospedale Sante Capitanio Gerosa di Lovere. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l'operazione di soccorso e di pulizia della carreggiata. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri di Breno. La riapertura del tratto è avvenuta solo di notte, dopo che con un autogru è stato recuperato sia il camion che il suo carico. Nella notte tra il 7 ed 8 maggio a Laura Zigliani sarebbe stato somministrato del bromazepam, poi sarebbe stata soffocata e ne sarebbe stato nascosto il corpo. Questa è la tesi che continua a rimanere principale tra gli inquirenti a lavoro sulla morte appunto di Zigliani, anche a distanza di quasi 5 mesi dal ritrovamento del corpo dell'ex vigilessa di Temù avvenuto l'8 agosto scorso, 3 mesi dopo la denuncia della sua scomparsa. Le operazioni di analisi dei reperti prelevati dal cadavere della vittima, tenutisi nei laboratori dei reparti di medicina legale del civile di Brescia, si sono concluse e, stando ad alcune indiscrezioni, la procura sarebbe pronta, salvo nuovi dettagli, a chiudere le indagini ed a chiedere il rinvio a giudizio delle tre persone indagate, ovvero Silvia e Paola Zani, due delle tre figlie della donna, e Mirto Milani, compagno della maggiore. I tre accusati di omicidio volontario e di occultamento di cadavere si trovano in carcere dal 24 settembre scorso. Le due sorelle a Verziano, l'uomo a Canton Mombello. Nessuno dei tre ha rilasciato alcuna dichiarazione, avvalendosi durante l'interrogatorio di garanzia della facoltà di non rispondere. Con 367 nuovi casi nella giornata di ieri in Valle Camonica, il totale di attualmente positivi sul territorio sale a 1649, mentre i guariti nell'arco della giornata sono stati 29. Per fare chiarezza sulla situazione, la TS della Montagna ha convocato una conferenza stampa a Breno, durante cui sono stati comunicati alcuni dati ulteriori sull'andamento del contagio, la cui accelerazione, come ormai sappiamo, è dovuta alla variante Omicron. Nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio, ha rilevato l'azienda sanitaria, in Valle Camonica i positivi sono più che triplicati, passando da 412 a 1324. Il picco di nuovi casi riscontrati è avvenuto l'ultimo giorno del 2021, quando la valle ha registrato 257 nuovi contagiati. In 7 giorni il totale di persone risultate infette è stato di 1115, 87 invece il totale dei guariti nella settimana presa in considerazione, mentre ammontano a 4203 le persone entrate in contatto con positivi. La TS ha anche rilevato i casi di persone rientrate dall'estero. 109 coloro che giunti in Valle Camonica sono risultati positivi al tampone. La navigazione Lago d'Iseo vuole prendere spunto dal nord Europa, dove sono già in funzione delle motonavi elettriche per le brevi distanze, e rinnovare la propria flotta sostituendo tre navi diesel con altrettante full electric per le tratte più brevi, ovvero da Peschiera a Sulzano, da Carzano a Sale Marasino e la tratta scolastica da Lovere a Pisogne. Le risorse necessarie, 12 milioni di euro, proverrebbero dal Ministero dei Trasporti e dell'Ambiente e dalla Regione, da cui si attende la firma di una convenzione, a cui dovrebbe seguire quella tra la regione e l'autorità di bacino. I fondi servirebbero anche per il rimontaggio dello storico battello Iseo, ora fermo nel cantiere di Costa Volpino e di cui saranno sistemati gli impianti e lo scafo, con un allargamento dell'ingresso a favore dei diversamente abili. La navigazione Lago di Iseo è inoltre ancora in ballo per quanto riguarda il contenzioso con i cantieri Zara per la motonave ibrida Predore, in quanto in attesa della sentenza del Tribunale di Bergamo. A seguito di una lunga malattia, venerdì scorso è venuto a mancare Brunone Biondi, maestro d'arte originario di Cevo e che da tempo viveva nella Bergamasca, accennate sopra. Biondi, 91 anni il 27 dicembre scorso, era pittore ed autore di numerosi quadri che sono conservati tra Brescia e Bergamo. Nel municipio di Cenate Sopra si trovano quattro sue lacche dedicate alla stagione dei contadini. Oltre a questo però era noto per la sua attività di insegnante di educazione artistica in numerose scuole medie della provincia di Bergamo. In Valle Camonica invece è particolarmente noto per la realizzazione delle lacche veneziane con cui ha rappresentato le stazioni della Via Crucis nella chiesa di Sant'Antonio di Cevo. A lui si deve l'ideazione proprio a Cevo della mostra di pittura che si tiene ogni anno, oggi giunta a 54 edizioni. Molto legato al suo paese d'origine, di cui fu anche promotore della vita sociale, Cevo oggi lo ricorda per il suo talento ma anche per la sua passione per il gioco della scopa, per cui si faceva chiamare il re. Ed è a Cevo, dove vive la sorella Clelia, che su sua volontà torneranno le ceneri che saranno tumulate nel cimitero. Ho sempre avuto ammirazione nei tuoi confronti, scrive Silvio Citroni, sindaco di Cevo, nel ricordarlo. Brunone Biondi lascia la moglie Adriana, la figlia Paola e la sorella. I funerali si sono tenuti lunedì scorso. Il calcio bresciano deve ancora tornare a giocare, la pandemia come sappiamo ci si è messa in mezzo causando qualche slittamento, ma è già in campo per quanto riguarda un'altra gara, quella di solidarietà. L'appello è arrivato dal Breno che ha deciso di chiedere l'aiuto di tutti, tifosi ma anche delle altre squadre, nel raccogliere fondi a favore di Brian Buidila, fratello sedicenne di Dylan, terzino destro granata con all'attivo in questa stagione 10 presenze. Brian vive in Messico con la famiglia, dal 2018 sta lottando contro un meduloblastoma, tumore maligno del sistema nervoso centrale che gli ha già comportato la perdita di udito dall'orecchio destro, la paralisi facciale dallo stesso lato e problemi di equilibrio. A fine novembre è stato sottoposto ad un intervento ma non è stato sufficiente. Il giovane dovrebbe essere sottoposto ad una terapia protonica, un trattamento di precisione che evita di colpire i tessuti sani. Un intervento possibile in Spagna e dai costi molto elevati che la famiglia non può permettersi da sola. Ecco che allora è stata lanciata una raccolta fondi tramite il sito gofundme.com con l'obiettivo di raggiungere la somma di 300.000 euro per portare Brian in Spagna e sottoporlo alla terapia. Ad oggi sono stati raccolti oltre 64.000 euro, ma non bastano. Il Breno, dopo una raccolta fondi interna, ha deciso così di rilanciare, condividendo la richiesta di aiuto sui propri social. In poche ore la notizia si sta diffondendo e con essa si spera che aumentino anche le donazioni, non solo dal calcio camuno, ma anche da quello di tutta la provincia. Alla fine anche la Serie D si è arresa alla pandemia ed insieme al resto del calcio dilettante si mette in pausa più del previsto. La comunicazione, che in realtà era già nell'aria da tempo, è arrivata ieri pomeriggio dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Il calendario della Serie D riprenderà il 23 gennaio. A differenza dell'eccellenza, della promozione della prima categoria, che ricominceranno nella stessa data ma dalla terza giornata, la Serie D riprenderà invece dall'ultima giornata dell'andata. Questo vuol dire, per il Breno di Mario Tacchinardi, che la prima partita ad essere giocata nel 2022 sarà quella in trasferta contro il Villavalle. La Lega ha inoltre fatto sapere che le giornate del 12, 16 e 19 gennaio saranno utilizzate per i recuperi, mentre le altre gare che si sarebbero dovute disputare prima del 23 saranno inserite in coda al campionato. La Lega si riserva comunque la possibilità di prendere ulteriori decisioni a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica e ricorda che nel frattempo le squadre potranno continuare a svolgere regolarmente la propria attività nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto riguarda la seconda categoria, infine, anche la sua partenza è slittata, ma al 30 gennaio. Passiamo alla viabilità. A Vezzadoio fino alla mezzanotte di oggi il comune ha ordinato il divieto di transito e di sosta in piazza 4 luglio, via dei Federici e via Roma. Sempre fino ad oggi a Capo di Ponte, per permettere i lavori sulla rete fognaria, il passaggio a livello nei pressi del bivio tra via Nazionale e via Limite è chiuso al traffico. Inoltre ad Arfo Boro Terme, per permettere i lavori lungo la statale 294 della Val di Scalve, l'ANAS ha chiuso al transito lo svincolo al chilometro 58,7 in direzione di via Valeriana, Padana, la zona artigianale Prade, fino al 31 marzo. Le auto dovranno percorrere un tratto alternativo lungo la viabilità urbana con diramazione dalla rotatoria al chilometro 58,1 della statale nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco e lungo via San Martino. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo di oggi. Rapide schiarite nel corso della mattinata, cielo sereno dal pomeriggio, temperature minime in calo a meno 2 gradi, così come le massime a 7 gradi, venti forti. Oggi la Chiesa celebra ovviamente l'Epifania del Signore, ma anche Sant'Andrea Bessette, Sant'Andrea Corsini, Sant'Apra, San Carlo da Sezze, San Felice di Nantè, San Giovanni de Ribera, i Santi Giuliano e Basilissa, San Guido di Auxerre, San Nilamore, Santa Raffaella Maria del Sacro Cuore e Santa Talulla. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto, vi ricordo alle 10.30 la rassegna stampa, grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.